dopo aver fatto il primo comandamento, passiamo al secondo comandamento. Secondo comandamento, che voi tutti sapete, dice di non adorare immagini e sculture, ma ora ci arriviamo. L'Apostolo Giovanni racconta, quando vide l'angelo, lui racconta quale fu la sua reazione. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma l'angelo di Dio mi disse: guardati dal farlo, adora Dio, perché io sono soltanto un servo come te e come i tuoi fratelli. Apocalisse 19:10. Estremamente importante questa risposta dell'angelo Gabriele che visitò Giovanni. Quindi è giusto inginocchiarci davanti alle creature, che siano umane o anche angeliche? Assolutamente no. Se Gesù fosse stato un angelo, come alcune denominazioni insegnano, allora è chiaro che Gesù stesso avrebbe detto ai suoi discepoli, avrebbe impedito ai suoi discepoli di inginocchiarsi davanti a lui. Eppure lui non li impedì mai, non li impedì mai. Noi vediamo nel secondo comandamento che va dritto al cuore del nostro rapporto con il Creatore. Fin da quando è uscita dal giardino dell'Eden, l'umanità è stata separata dal Creatore ed ha sviluppato per proprio conto che cosa? Varie forme di religione, di adorazione. È chiaro che l'umanità, separata da Dio, perché Dio mise davanti al giardino dell'Eden due cherubini per impedire che Adamo ed Eva tornassero a lui. Quindi l'umanità, separata da Dio, orfana del vero Padre, crea, essendo a immagine di Dio, agognante di ritrovare il Padre, crea le proprie religioni e filosofie. Fin da quando, questo da quando è uscita dal giardino dell'Eden, l'umanità e tutti noi, i loro discendenti, siamo stati separati dal Creatore. E quindi abbiamo sviluppato per proprio conto varie forme di adorazione, tutte basate sulla superstizione e sull'idolatria. L'idolatria cos'è? È adorare la creatura anziché il creatore. E quando facciamo questo, commettiamo il peccato di adorare la creatura anziché il creatore, in special modo quando mettiamo noi stessi al di sopra di Dio Creatore. Difatti il comandamento, questo secondo comandamento, si trova in Esodo capitolo 20, versetti da 4 e 6, Esodo 20, versetti da 4 e 6, dove Dio dice: comanda non di fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io, l'Eterno Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che m'amano e osservano i miei comandamenti. Ora, questo comandamento riguarda alcuni episodi, diciamo, cruciali, e crea delle questioni cruciali. Difatti, come possiamo sentire noi la presenza di Dio? È naturale che sentiamo il bisogno della presenza di Dio. Ora, è possibile onorare Dio pregando davanti ad oggetti, amuleti, statue, immagini, uomini, donne o perfino gli astri del cielo, con la pretesa che tutte queste cose o tutte queste creature possano veramente rappresentare Dio ed essere oggetto della nostra venerazione e adorazione? Ora, secondo il Dio della Bibbia, qual è il modo appropriato per adorare l'unico vero Dio creatore? Nel primo comandamento abbiamo appreso quando si è sbagliato permettere a qualsiasi cosa creata di diventare più importante ai nostri occhi, più importante del nostro creatore. Invece questo, il secondo comandamento, si differenzia dal primo per il fatto che spiega come nella nostra adorazione non dobbiamo ridurre Dio a qualcosa che assomigli ad un oggetto fisico o ad una creatura umana oppure una creatura animale o angelica. In effetti, un atteggiamento del genere è senza ombra, senza ombra di dubbio inaccettabile per Dio. Ma non perché Dio è vanaglorioso e vuole tutto per sé, semplicemente perché ci vedrebbe distratti da Lui che è la fonte della vita. Quindi per noi sarebbe una distrazione letale. Questo secondo comandamento dei 10 comandamenti, ci insegna come offrire in modo accettevole e anche in modo costruttivo la nostra adorazione al Dio vivente, e proibisce esplicitamente l'adorazione di qualsiasi tipo di simboli come la croce o qualsiasi tipo di immagine e scultura di cose o di persone che stanno sulla terra o di corpi celesti come i pianeti e le stelle dell'universo. Ciononostante, Dio ha creato un'immagine di se stesso sulla terra, rappresentata dagli esseri umani. Ci avete mai pensato? Dio ha creato un'immagine di se stesso sulla terra, che è l'uomo. Naturalmente non l'uomo di oggi, che l'uomo è altro che si è evoluto. L'uomo si è involuto, l'uomo da che poteva vivere un'eternità, da che visse Adamo ed Eva 930 anni, oggi a malapena raggiungiamo i 100 anni. Dice Dio espressamente di aver creato l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di Dio, li creò maschi e femmina. Genesi 1, versetto 27, ma tutti voi penso conoscete questa scrittura. Gli esseri umani, i discendenti di Adamo ed Eva, sono immagini viventi di Dio vivente. Solo noi, fra tutte le creature di Dio su questa terra, siamo fatti a sua somiglianza. Difatti, in Genesi 5, nei primi due versetti, leggiamo che nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse e dette loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. C'è però una grandissima differenza tra l'uomo e Dio. Il nostro creatore possiede la perfezione e l'immortalità, il potere di spostarsi da dove vuole e mutare forma quando vuole. L'uomo invece è un essere ancora imperfetto e mortale, limitato nello spazio e nel tempo. Dio ci dice che è una cosa molto più errata rappresentarlo mediante le immagini o statue di santi. E in effetti tutti i tentativi di adorare Dio creatore mediante pratiche idolatriche distorcono e limitano la nostra percezione di ciò che Egli è realmente. In questo modo anche il rapporto con Lui, il nostro rapporto con Lui, risulta danneggiato. Di tutte le cose sulla terra o nei cieli, solo gli esseri umani viventi riflettono realisticamente un'immagine ragionevole del Dio vivente. Allo stesso modo, come essere umano, Gesù Cristo è stato l'immagine di suo Padre. Dio non ha soltanto fatto gli uomini a sua immagine e somiglianza. Egli ci ha creato perché diventassimo figli suoi, ereditare la sua natura divina nel regno suo eterno, vale a dire sviluppare in noi i suoi stessi sentimenti d'amore, ma anche di giustizia. È proprio lo scopo supremo per cui Dio ci ha messo in esistenza. Questa è la ragione per cui è così importante comprendere a fondo lo scopo di questo secondo comandamento. Dio proibisce la venerazione o adorazione anche degli esseri umani. Alcuni dicono: ma io non adoro, io venero. Ma la parola venerazione viene dall'adorazione pagana della dea Venere. Quindi dire venerare è un modo diverso di dire adorare. Perché fra noi e Dio, come già detto, c'è una grandissima differenza. Il nostro creatore possiede la perfezione morale e l'immortalità, il potere di spostarsi dove vuole e mutare forma quando vuole. L'uomo invece è moralmente imperfetto, ancora mortale, è limitato nello spazio e nel tempo. Quindi noi vediamo che soltanto Dio può rivelare come manifestarsi. Soltanto Dio può rivelare come manifestarsi, come e quando. Attraverso il secondo comandamento, Dio sta dicendo all'umanità e quindi anche a noi: non provate a dirmi a che cosa io assomiglio. Io stesso dirò a voi come mi manifesto. È importante che voi comprendiate in tutta chiarezza che non accetterò alcuna raffigurazione del mio essere. Dio non accetta alcuna raffigurazione del suo essere. D'altro canto, nel proibirci di venerare e adorare gli esseri umani, Dio vuole farci capire appieno la meravigliosa e trascendentale natura divina che Lui stesso ci offre. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 4, quando ci chiama al ravvedimento dei nostri peccati e a farci battezzare con il suo Spirito Santo, Matteo 3, 11, mediante l'imposizione delle mani dei suoi fedeli ministri, Atti 8, 16, perché questo è un processo che si realizzerà pienamente soltanto mediante la futura risurrezione dei santi a vita eterna in occasione del futuro ritorno glorioso di Gesù Cristo sulla terra, come descritto in Atti 1, versetto 11 e in Apocalisse capitolo 20, i primi 5 versetti. Dio ci concede alcune capacità creative e di comando che corrispondono alle sue stesse capacità. Quindi notate, capacità creative e di comando, che corrispondono in qualche modo alle sue stesse capacità, sebbene su scala molto più ridotta. Di tutta la sua creazione materiale, noi siamo gli unici esseri in grado di esercitare un vero potere mentale. Le nostre menti possono ragionare, analizzare, programmare e immaginare il passato e il futuro. Possiamo creare letteratura, arte, musica e poesia. Possiamo progettare e costruire. Possiamo organizzare, amministrare e governare le cose. Governare gli animali e perfino le persone. Per non dire che oggi come oggi molti hanno imparato anche a schiavizzare i loro simili. Insomma, noi siamo molto simili a Dio, anche se in modo molto limitato. E lontani da Dio, facciamo tutte queste cose con motivazioni sbagliate. Ma sotto altri aspetti, in quanto esseri umani, siamo molto distanti dall'essere uguali a Dio Creatore. Difatti, la nostra carnalità tende alla debolezza e alla corruzione, non è vero? La qualità dei nostri rapporti interpersonali lascia ancora molto a desiderare. La nostra capacità di comprensione spirituale è limitata, molto limitata, se non addirittura deviata o distorta. Le nostre percezioni sono spesso imprecise. Le nostre opinioni sono parziali. Coltiviamo pregiudizi e siamo subito pronti ad entrare in conflitto gli uni contro gli altri. In tutte queste condizioni spirituali siamo davvero lontani dall'essere come Dio. Assomigliamo a Dio, ma siamo molto lontani da Dio. Sebbene Dio ci abbia dato alcune capacità e alcune caratteristiche simili alle sue, abbiamo bisogno di molto esercizio per sviluppare una natura e sentimenti all'altezza del compito e della meta che ci sono stati affidati. Questa è la ragione per cui nessuno dovrebbe mai inginocchiarsi davanti a immagini e statue, né davanti a alcun essere mortale, qualsiasi sia il ruolo o l'ufficio che egli o ella detiene. La cosa molto triste che noi stiamo vedendo adesso, per esempio, è che per risolvere i problemi del popolo italiano pensano, si rivolgono tutti all'uomo cosiddetto della provvidenza, prima a Mussolini, oggi a un altro, ma nessuno che prega Dio pubblicamente o che spera nell'intervento di Dio. Noi invece, che ancora siamo gli ultimi del carro, siamo l'ultima ruota del carro, noi non siamo chiamati per governare adesso. Siamo chiamati adesso per imparare la volontà di Dio, il carattere di Gesù Cristo. E quindi dobbiamo ora qui, prima ancora di pretendere di predicare, di fare la qualsiasi cosa, dobbiamo imparare a seguire l'esempio perfetto di Gesù Cristo. Non possiamo dire di non avere a disposizione un modello ideale al quale conformarci. Abbiamo Gesù Cristo. Gesù Cristo nella sua esperienza terrena ha rappresentato così alla perfezione ciò che è Dio, ciò che è il vero governante, da poter dire ai suoi discepoli: colui che ha veduto me ha veduto il Padre. Gesù adorò soltanto il Padre Celeste, amò i suoi simili come uomo nato da Maria, ma adorò soltanto il Padre Celeste. L'Apostolo Paolo descrive Gesù Cristo come l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Egli descrive i suoi fedeli come coloro che hanno svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza d'immagine di colui che l'ha creato. Quindi notate bene che noi, man mano che impariamo la volontà di Dio, il nostro vivere diventa l'immagine di Dio, cioè deve anche invadere il carattere di Cristo, deve invadere il nostro modo non solo di pensare, ma anche di parlare e di agire. E quindi diventiamo come l'immagine di colui che ci ha creati. Dio vuole cambiare la natura spirituale dell'uomo. Così come Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio, il Padre nostro celeste vuole trasformare il nostro modo di pensare e di sentire e renderlo uguale al suo carattere santo e incorruttibile. Sta infatti per giungere il tempo in cui Dio trasformerà l'esistenza fisica di quelli che saranno diventati nel cuore e nella mente simili a Lui, nella sua stessa esistenza pura, spirituale ed eterna, con dei corpi eterni. Il Padre Eterno ha un corpo. Suo Figlio Gesù Cristo, il Verbo, la Parola, ha anche Lui un corpo, ma hanno in virtù del loro spirito di cui la loro natura è composta, hanno il medesimo spirito, la medesima mente. Pensano all'unisono, in simbiosi. L'Apostolo Paolo ha descritto la modalità di questa metamorfosi decisiva e l'ha descritta in questo modo. Ora questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può rivestire l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Quando? Al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile, questo corpo corruttibile che abbiamo, rivesta incorruttibilità e che questo corpo mortale che abbiamo rivesta l'immortalità. E questo è descritto nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti da 50 a 53. Questo passaggio descrive i termini in cui Dio completerà questa incredibile trasformazione degli esseri umani, i quali alla fine diverranno simili a Dio, figli di Dio, in natura, non uguali a Dio, sempre figli di Dio. Anche Giovanni ha descritto lo stesso scenario quando ha scritto: Diletti, ora noi siamo figli di Dio, ma non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E questa nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2, per i vostri appunti. Il destino che Dio ci offre è diventare simili a Lui, a condizione che ci abbandoniamo a Lui con piena fiducia e piena obbedienza ai Suoi comandamenti, un'obbedienza con il cuore, un'obbedienza con il cuore. Quindi vediamo che tutto questo richiede una certa responsabilità, un certo impegno. Cioè non è che Dio, non stiamo parlando di noccioline, oppure di una vacanza, oppure di un posto di lavoro, di un'attività terrena. Stiamo parlando della natura di Dio che Dio vuole offrire a noi. Certo, è una questione di responsabilità, richiede responsabilità. Questa considerazione ci portano all'ultima parte del secondo comandamento, che se noi lo rileggiamo comprendiamo anche le ripercussioni che ci possono essere. Dice: perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso. Ora, molti criticano che Dio possa essere geloso, ma c'è un padre che non sia geloso dei suoi propri figli, oppure li mette i propri figli nelle mani di chiunque? Io sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Lui dice: quando dei padri, quando dei genitori sono iniqui, e sono iniqui i genitori quando non si preoccupano di trasmettere ai propri figliuoli il concetto che Dio esiste e che Dio e che noi siamo potenziali figli di Dio, quei genitori, sia che se ne rendono conto o meno, sono iniqui e quindi fanno figli che a loro volta insegneranno ai loro i figli il concetto dell'ateismo, quindi svilupperanno una cultura completamente lontana dalla cultura che stiamo cercando di imparare noi attraverso lo studio della parola di Dio. Quindi dice: io sono un Dio geloso che punisco, cioè io permetto che questo accada, non farò nulla per impedire questo. Se un genitore, o mamma o papà che sia, non si preoccupa di istruire i propri figli o di correggere i propri figli quando sbagliano, ecco, dice, quei figli cresceranno storti e quindi non muoverò un dito, perché cosa devo fare? Mi dovrei comportare come la mafia, che se un figlio ammazza tre persone lo premia più di quello che ne ammazza due, per esempio. Quindi dice poi: però uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i comandamenti. Sta dicendo che se ci sono dei genitori che si preoccupano di istruire i propri figli nella verità, io, Dio, aggiungerò di mio ai loro figli altre cose, accelererò e allungherò le benedizioni. Perché vedete, la distruzione avviene improvvisamente. Per costruire ci vuole molto più fatica. Dio ci ritiene responsabili dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni. Inchinarsi di fronte a un idolo con la pretesa di rendere in tal modo omaggio a Dio Creatore potrebbe sembrare un atto di grande devozione, cioè inginocchiarsi davanti a una statua, a un'immagine di Padre Pio o di Maria, ma di fatto è un segno di ignoranza o di trasgressione della volontà di Dio. Gesù lo ha detto chiaramente: Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Giovanni 4, 24. Quindi non dobbiamo venerare Dio inginocchiandoci davanti a immagini e a statue. E non dobbiamo nemmeno tenere in casa queste cose con la tentazione poi magari di venerarle o di ritenerle sacre. Gesù ha ben spiegato che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Cioè il Padre richiede degli adoratori che preghino e che adorino in spirito e verità, e non che adorino in visione di qualche immagine o scultura. La corretta conoscenza e comprensione della verità di Dio sono essenziali per sviluppare i sentimenti che Egli desidera creare in noi. Questo significa che dobbiamo imparare a crescere nella conoscenza spirituale, oltre che nella grazia. Di grazia noi ne abbiamo in abbondanza, naturalmente immeritata. La nascita è per grazia, la crescita è per grazia, il cibo, l'aria che respiriamo è per grazia, la famiglia che abbiamo è per grazia. Ma dobbiamo crescere in conoscenza di Dio, nella conoscenza della volontà di Dio. Leggiamo nei Proverbi 2, nei primi 5 versetti, dove dice: Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se queste cose la cerchi come l'argento e ti dà a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Cioè, se noi veramente conoscessimo tutti i segreti dell'universo, non potremmo non avere timore, un timore riverenziale. Il più grande degli scienziati umani resterebbe a bocca aperta, perché la scienza dell'uomo rispetto alla scienza di Dio, del creato e di tutto quello che Dio ha fatto e farà, insomma, fa lasciare a bocca aperta gli scienziati, meno non la scuola elementare, ma nemmeno l'asilo hanno fatto gli scienziati umani rispetto alla scienza di Dio. Ancora una volta impariamo a comprendere ciò che Dio ci vuole rivelare. Egli ci ritiene responsabili di ciò che conosciamo. Prima di ricevere la santa chiamata di Dio, noi non potevamo essere considerati responsabili. Eravamo schiavi e sedotti da Satana, il seduttore del mondo intero. Sì, esercitavamo il libero arbitrio, ma non sulle cose spirituali. Nello scegliere se andare al cinema o al teatro, cose se mangiare pasta asciutta o spaghetti, ma per quanto riguarda scegliere la via di Satana o la via di Dio, questa avviene nel momento in cui Dio ci chiama. Quindi, ancora una volta, impariamo a comprendere ciò che Dio ci vuole rivelare. Egli ci ritiene responsabili di ciò che Egli ci rivela, cioè quando ci apre la mente. Dobbiamo applicare questa conoscenza che è stata rivelata alla nostra vita. Dobbiamo applicarla, significa dobbiamo metterla in pratica. I veri fedeli di Dio sono soltanto quelli che ubbidiscono in fede, con piena fiducia. L'Apostolo Giovanni l'ha detto chiaramente: chi dice io ho conosciuto Dio, ma non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ora, questo può avvenire sia consapevolmente sia inconsapevolmente. Tante persone sono sincere e predicano nel nome di Dio, ma non osservano i comandamenti o soltanto alcuni, mentre altri li dichiarano obsoleti. Quindi, prima di chiudere, vorrei spendere qualche cosina sugli effetti insidiosi dell'idolatria. Tu dici, ma perché ce l'ha così tanto contro l'idolatria? Quali sono gli effetti insidiosi, che sono anche letali, dell'idolatria? Per esempio, un'immagine può essere un capolavoro di un artista, un dipinto, una scultura, una reliquia o qualsiasi altra rappresentazione di una presunta sacralità o divinità, ma non possono mai avere né vita né potere. Anche se conoscessimo esattamente l'aspetto di Dio, non potremmo comunque usare alcuna icona che possa rappresentare le infinite sfaccettature del suo carattere perfetto. Dio non vuole che lo percepiamo come congelato in un particolare aspetto corporeo della sua personalità. Ci chiede semplicemente di adorare le sue parole, perché le parole hanno una potenza più di quella che immaginiamo. Non a caso Gesù, prima di farsi Gesù, è chiamato la parola. La parola è vita, la parola apre la nostra mente a degli orizzonti di conoscenza e di comprensione inimmaginabili. Dio ci chiede semplicemente di adorare le sue parole ed emulare l'amore e la giustizia perfetti che sono ingenitamente in Lui. Dio ha spiegato chiaramente il motivo per cui Egli non vuole che si usi alcuna immagine o scultura per rappresentarlo. Ora dunque, questo è in Deuteronomio capitolo 4, versetti da 15 a 23, dice: or dunque, siccome voi non vedeste alcuna figura il giorno dell'Eterno, nel giorno in cui l'Eterno vi parlò in Horeb in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre, affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di un animale fra quelli che vi sono sulla terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non sia tratto a prostarti davanti a quelle cose e ad offrire loro un culto. Quelle cose sono il retaggio o l'eredità che l'Eterno, l'Iddio tuo, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma voi, l'Eterno vi ha presi, vi ha tratti fuori dalla fornace di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse in proprio, come oggi di fatti siete. Quindi qualcuno dice: ma noi non siamo usciti dall'Egitto, ma noi siamo usciti dal peccato. Difatti, le rappresentazioni di divinità scolpite o dipinti su muri, su ceramiche o su altri materiali sono oggetti di idolatria proibiti dalla legge divina ed eterna. È un comandamento anche per noi. Naturalmente, quando parla di cieli, di sole, luna, stelle, Marte, certi popoli anticamente adoravano le stelle, adoravano i pianeti, la luna, il sole, adoravano anche le figure di una testa di aquila, eccetera. Poi l'evolversi della cultura ha fatto smettere tutto questo. Abbiamo tempo anche per un'altra cosa, per dire quale collegamento c'è tra idolatria e immoralità sessuale. C'è un collegamento invisibile all'inizio tra idolatria e immoralità. Nelle religioni idolatriche del mondo antico, l'adorazione di idoli era intrinsecamente connessa alla fertilità degli animali, delle piante e della terra stessa. Associando la fertilità umana alle forze naturali rappresentate dai loro idoli, proprio come il sole, la pioggia e la terra, queste religioni elaborarono riti di fertilità che includevano anche orgie sessuali e includevano anche l'esercizio della prostituzione nei luoghi di culto come un servizio sociale. Non vi riporta alla mente la pornografia che è stata resa, come dire, una cosa normale e legittimata dalle leggi dell'uomo di oggi? L'immoralità costituiva il centro dei rituali nel Tempio. Questa civiltà, tutte queste civiltà, iniziavano alla maturità giovani fanciulle che venivano là rinchiuse, costrette ad indossare le vesti di prostitute del Tempio. Gli uomini usavano frequentare i bordelli del Tempio in occasione della celebrazione del culto delle loro divinità locali, e l'immoralità e degenerazione erano rivestite di significato religioso e quindi erano considerate una virtù. Ma da dove pensate che sia venuto il concetto o la mentalità che se la donna tradisce il marito è, scusate l'espressione, una puttana, mentre era normale fino a 50 anni fa considerare che il marito o l'uomo, in quanto maschio, in quanto uomo, poteva andare al bordello, perché era normale tutto questo. E molte mogli lo sapevano e se ne stavano zitte, perché era nella cultura l'accettazione di questa. Ma tutto questo è un retaggio di secoli e secoli di idolatria legata all'immoralità, a una cultura immorale, come quella che stiamo avendo oggi, che legalizza aborti, come quella che vediamo appunto legalizza la pornografia, fra poco anche la pedofilia, e tutte queste brutte cose. Ora, questo è il motivo per cui l'idolatria e l'immoralità sono così spesso associate l'una all'altra nella Bibbia. L'Apostolo Paolo ha scritto a proposito di questo problema: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, e sono fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Quindi guardare la pornografia è idolatria. E questo è scritto in Colossesi 3, versetto 5. Dio ci comanda di smettere di cercare i piaceri legati all'idolatria. Dio ci comanda di non commettere il peccato di idolatria, ma anche di non cercare i piaceri legati all'idolatria. Poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle idolatrie nefande, per la qualcosa trovano strano che voi ora non corriate più con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e perciò dicono male di voi. Quindi questa è nella prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetti da 4 a 5. Primo Pietro, capitolo 4, versetti da 4 a 5. Quindi l'idolatria è condannata senza alcuna eccezione anche nel Nuovo Testamento. E l'Apostolo Paolo lodava quei cristiani che si erano convertiti dagli idoli a Dio per servire il vero Dio vivente, ed ammoniva gli altri dicendo: perciò, miei diletti, rifuggite l'idolatria.